/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati all'ascolto di Quattro Chiacchiere con Uichi Basilicata. E avviamoci ad ascoltare questa puntata post-pasquale, che non può parlare altro che di questo periodo molto bello, molto particolare, molto interessante e ricco anche di tradizioni. Ne parliamo con Fabiana.
In occasione di queste ferie pasquali e delle incursioni turistiche che avverranno in concomitanza, abbiamo deciso di dedicare questa puntata ad un'interessante mostra fotografica documentaria, Passio Christi, i riti della Settimana Santa in Basilicata. Il progetto, promosso dalla Direzione Regionale dei Musei di Basilicata e dal Museo Archeologico Nazionale Massimo Pallottino di Melfi, in collaborazione con il Comune, sempre di Melfi, e con l'associazione Archeo Club di promozione culturale del medesimo comune, offre ai visitatori degli scorci e degli scatti che fissano alcuni momenti salienti e spirituali, mischiando ovviamente folklore a ritualità religiosa di questo periodo dell'anno, ritraendo diversi paesi del vulture merfese, come ad esempio Venosa, Barile, Maschito, solo per citarne alcuni, ma anche altri come Albano, Castronuovo, di Sant'Andrea, Montescaglioso. La mostra, fruibile dal 5 al 16 aprile, mette in rilievo la bellezza di una terra paradossalmente spesso sconosciuta ancora per certi aspetti ai suoi stessi abitanti, e quindi stimola e suscita la voglia di volerla conoscere. Bene, allora ascoltiamo i contributi dei nostri ospiti per capire meglio come poter fruire di queste bellezze fotografiche. Abbiamo con noi collegata la dottoressa Erminia Lapadula, direttrice del Museo Massimo Pallottino di Melfi, che ci racconterà come è iniziata questa esperienza di viaggio attraverso le tradizioni religiose e i riti anche folcloristici della Pasqua nella nostra regione.
Il progetto è un progetto nato all'improvviso perché era nostra intenzione fare qualcosa per la Pasqua di quest'anno. E le foto, aver visto le foto di Vincenzo Fundone è stata un'occasione imperdibile. Abbiamo deciso subito, cioè sono bastati veramente pochissimi istanti, dopo aver visto due foto, tre foto, abbiamo detto: queste foto meritano una mostra, meritano un momento dedicato, un momento esclusivo. E quale migliore occasione se non appunto gli spazi del Museo Massimo Pallottino. Questo perché? Perché, come ben sappiamo tutti, la Settimana Santa nella nostra regione è da sempre in realtà un momento di grande spiritualità, un momento di tradizione, ma non solo questo, è anche un momento socio-antropologico di enorme valore. E ci è sembrato, attraverso le foto di Vincenzo Fundone, un'occasione unica per presentare alla comunità di Melfi, ma in realtà alla comunità di tutto il territorio del Vulture e anche ai visitatori del museo che vengono da fuori, questa nostra realtà. E abbiamo scelto 14 scatti e che interessano in particolar modo, riguardano in particolar modo alcuni paesi del Vulture melfese, e abbiamo associato a 8 scatti di questi comuni altri 6 scatti di paesi sparsi nel territorio lucano. E queste foto rivelano che cosa? Un connubio in realtà di fede, di devozione, di folklore anche e di tradizione popolare. Quindi è una sorta di regalo che noi vogliamo fare alla comunità e al pubblico che viene a visitare il nostro museo.
Beh, sicuramente questo sottolinea ulteriormente il ruolo di presidio del museo a livello culturale, proprio di promozione appunto oltre i confini regionali. C'è, diciamo, un particolare interessante di questa mostra che non so se vuoi rivelare, magari, come dire, lo accenni, Erminia, della Cappella Doria del Castello di Melfi. Che cosa succederà?
Sì, abbiamo pensato, proprio perché vogliamo rievocare il passato, la storia, abbiamo pensato di dare una veste particolare in questi giorni della Passio Christi alla Cappella Doria, ma questa che ora vi anticipo brevemente non vuole essere e non voglio che sia vista dal punto di vista religioso, è solamente la nostra intenzione, appunto, vuole solo rievocare il passato. All'interno della Cappella Doria, che fa parte del percorso di visita del Museo Massimo Pallottino, noi vogliamo ricoprire con dei teli neri le opere pittoriche, i quadri, le tele che sono affisse alle pareti, tutti tranne una, la Crocifissione cosiddetta. In realtà il titolo preciso dell'opera è L'Eterno Cristo e i Santi, che è un'opera importante di Cristiano Danona del 1579, che è collocata sull'alzata dell'altare. Proprio per la sua valenza, perché simboleggia appunto un momento importante, quest'opera non verrà coperta, le altre invece verranno coperte, così come si usava nella nostra regione coprire le statue con i teli neri, con i veli neri, durante i giorni della Passione di Cristo. Quindi noi vogliamo, e questo me lo ricordo perché mia madre, ad esempio, che era nata nel 1930, mi diceva sempre, quando lei era fanciulla, ragazzina, ancora in chiesa si usava coprire le statue, e trovo che questo sia molto suggestivo. Quindi noi faremo questo, creeremo anche un'atmosfera con le luci basse particolare per fare un salto nel passato.
Beh, assolutamente, questo è un recupero della tradizione a tutti gli effetti, in piena regola. Non per ultimo, diciamo, però lo ricordiamo a conclusione di intervento, che è fondamentale, l'aspetto dell'accessibilità, ancora una volta importantissimo per il museo, grazie ad un catalogo online. Cosa potranno fare i fruitori?
Sì, questa è un'idea che è nata ed è stata condivisa con l'Unione Italiana Cieche e Ipovedenti della Basilicata, e qui va un grazie al Presidente, a Maria Boncristiano, amica del Museo Massimo Pallottino. E con Vincenzo Fundone appunto abbiamo realizzato questo catalogo online. Tutte le foto in mostra sono presenti all'interno del catalogo e ogni fotografia viene raccontata. C'è una voce narrante che con pochissimi flash, perché le foto appunto sono 14, cercherà di, io spero con successo, di visualizzare la fotografia.
E adesso invece andiamo a Vincenzo Fundone, fotografo che ha curato appunto questa mostra, ha realizzato questi scatti di questi luoghi. Ancora una volta sembra che la nostra regione sia sconosciuta ai suoi stessi abitanti. Perché secondo te, Vincenzo, e soprattutto che cosa ha colto il tuo sguardo in particolare di questi luoghi?
Questo tipo di tradizioni, questo tipo di processioni nella nostra regione, tolti pochi casi, come può essere la processione di Barile, che è famosissima, il resto è una sono processioni legate al paese, al territorio dove sono nate e dove continuano a vivere, per cui è difficile che ci si sposti da un paese all'altro per andarle a vedere, quindi diventano anche i paesi sono gelosi di questa tradizione e se la organizzano esclusivamente per loro non può essere un fatto turistico. Questo è
no, è molto interessante a livello antropologico, quindi una sorta di gelosia tra virgolette, no, da non beh, sai, suscita un senso di, come dire, quasi pudore, no? E la tradizione è qualcosa di prezioso da non condividere, però ovviamente questo appunto in qualche modo poi dall'altro verso crea una limitazione nella fruizione degli aspetti culturali.
Infatti le tradizioni popolari in questo territorio sono molto ricche, anche perché sono poco conosciute, se non quelle più importanti che dove arriva la massa di gente, la massa di pubblico. Il resto sono molto molto interessanti.
Allora, dei luoghi che sono stati immortalati, ovviamente ricorderai tu qualcuno in particolare, se ti fa piacere condividere un'esperienza particolare di, come dire, un rituale o comunque un aspetto che sei riuscito a cogliere, che ti ha colpito in una maniera, insomma, che non immaginavi.
Guarda, quella di Albano, di Lucania, è suggestiva, perché alle 4 del mattino queste ragazze che vanno in giro vestite di bianco, che accompagnano la Madonna alla ricerca del Cristo perduto, è veramente interessante e suggestiva. Ma è suggestiva anche la processione di Melfi, che è fatta da essenzialmente bambine che portano i misteri vestite di nero, con due canti locali di un musicista locale, che sono veramente struggenti, quindi ha questo senso di dolore molto 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 forte. Poi ci sono alcuni aspetti, come quella di Monte Scaglioso, che è molto vicina alle processioni pugliesi, per esempio, quindi anche territorialmente noi vediamo come cambiano le processioni tra le processioni vicino al mare oppure vicino alla pianura, con le processioni che sono più di montagna e sono completamente diverse una dall'altra.
Vuoi, non lo so, suggerire qualcosa ai visitatori che fruiranno delle tue foto? Che sguardo devono avere secondo te?
Beh, io lo sguardo spero che sia di interesse verso un territorio così ampio, che per alcuni versi è un'isola un poco contaminata, anche se non siamo un'isola con la Sardegna, però per alcuni versi lo siamo, perché abbiamo tenuto forte non solo la tradizione della Settimana Santa, che può esserci anche in altre regioni, ma è il complesso delle tradizioni popolari che in Basilicata è molto forte.
Erminia, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, io volevo anch'io dire qualcosa, rispondere anch'io alla tua domanda, all'ultima che hai fatto a Vincenzo. Io avrei due suggerimenti diversi per i fruitori della mostra. Suggerirei alla comunità di prossimità, quindi chiamiamoli indigeni, tra virgolette, quindi ai lucani che conoscono queste tradizioni, di guardare le foto cercando di ascoltare le voci e i suoni che accompagnano le nostre processioni e i nostri riti. Ne faceva prima un cenno Vincenzo, la banda o i cori o i canti delle donne, ad esempio a Pisticci, nella processione di Pisticci, sin da bambina io ero impressionata da questi canti che accompagnavano in particolare l'ultima statua, quella che chiude la processione del Venerdì Santo, e c'è la bara del Cristo morto. Quindi inviterei i lucani, quando guardano le foto, a sentire anche i suoni che le accompagnano. E invece il pubblico non lucano, al pubblico non lucano gli direi: cercate di andare in questi paesi e di vivere queste tradizioni.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, allora noi ci salutiamo con un languorino al sapore di cioccolato che sicuramente sarà consumato dopo l'apertura delle uova, e cogliamo appunto l'occasione per andare oltre l'abitudine commerciale che rappresenta questa festività per coglierne invece il significato simbolico. L'uovo infatti era considerato come un oggetto sacro, un forte significato evocativo in quanto appunto custode di una nuova vita. L'usanza di regalare uova ha radici nella cultura delle popolazioni pagane, dove questo gesto simbolico rappresentava appunto, come suggerisce l'immagine, un modo per augurare fertilità e prosperità. Già i persiani infatti usavano scambiarsi uova di gallina come gesto di buon auspicio per l'inizio della primavera. Questa tradizione si diffuse poi nel tempo fra le popolazioni egizie, greche e romane. E questi ultimi usavano sotterrare un uovo dipinto di rosso nei terreni da coltivare come rituale per renderli fertili. Con l'avvento del cristianesimo nel mondo occidentale, l'uovo fu poi associato alla sacra festività della Pasqua come modo per celebrare la nascita di Gesù Cristo e come simbolo di resurrezione. La tradizione dell'uovo come dono di Pasqua si diffuse poi nel Medioevo, e se già in Germania si iniziò a donare delle semplici uova bollite, dipinte e decorate con colori naturali, i sovrani dell'epoca erano soliti commissionare delle uova artificiali rivestite con preziosi materiali quali oro, argento e platino, che venivano consegnate come dono di corte durante le festività. L'usanza moderna di mangiare uova di cioccolato a Pasqua ha invece origine nel Settecento, quando il cioccolatier francese David Chelot inventò il primo uovo di cioccolato artigianale con crema di cacao. Questa invenzione gli fu commissionata da re Luigi XIV, che volle sostituire l'oro con il cioccolato nella realizzazione dei doni pasquali, e concesse al suo artigiano il diritto esclusivo di vendere cioccolato nella città di Parigi.
Avete appena ascoltato Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.